interessante questa prima parte del discorso di Paolo, che prescinde ancora dall'annuncio del Cristo, però evidentemente ha una retroterra legato alla parola di Dio, insomma, e quindi è una rivelazione che Dio ha fatto, ecco, di sé, del suo rapporto con gli uomini, legata direi al libro della Genesi soprattutto, ma appunto eppure anche in questo primo discorso, prima parte del discorso che appunto prescinde dal Cristo, però già mi pare che siano presenti molti elementi che di fatto contestino il modo di rapporto dei pagani con la divinità. Intanto l'unicità di Dio, che mi sembra già un elemento grandissimo, ecco. Poi la non localizzazione di Dio nel suo habitat, anche se non è scritto, non ha detto in modo esplicito, lascia capire appunto che Dio è spirito. E poi il fatto che Dio non ha bisogno degli uomini, del culto reso dagli uomini, ma anzi è Lui che dona tutto. E nello stesso tempo, pur essendo in certo senso nascosto e per certi versi inconoscibile e inafferrabile, però è Lui che dona tutto e che dispone tutto per gli uomini. Mi pare che tutti questi elementi appunto diventino una dolce contestazione di tutto il rapporto che tutti i pagani possono avere con la divinità o le divinità.
Io ho dato una rapida scorsa al percorso fatto negli Atti fino a ora per una curiosità. Anche nei primi episodi, ad esempio Filippo con l'Eunuco, eccetera, in tutti gli incontri con un qualcun altro, un interlocutore esterno, dove avviene una evangelizzazione, sotto ci sta sempre in maniera esplicita un qualche cosa che costituisce già una tara, un zoccolo preesistente legato alla fede di Israele. È vero che, come dice Giovanni Paolo, che in filigrana qui si legge che c'è tutto il pensiero rivolto al libro della Genesi, ma però mi sembra la prima volta in assoluto che si parla a gente che non ha proprio, a persone che non hanno proprio avuto un contatto con, magari ne ha sentito parlare, però c'è proprio un abisso culturale. La prima volta neanche Cornelio, che pure era pagano, era di un'altra cultura, eccetera, però aveva, e viene detto con una certa chiarezza, c'è tutto questo giro di persone, c'è già da parte sua una fede in qualche modo di avvicinamento a Israele, eccetera. E qui c'è, a me sembra, è la mia impressione, ma forse è un'impressione bella, qui c'è un tentativo razionale e secondo uno schema filosofico di portare una notizia, non so se di evangelizzare, di portare una notizia e di Dio secondo schemi filosofici, e io continuo a sentire una certa così qualche cosa che non torna fino in fondo, poi mi sbaglierò, forse sono io che non vedo completamente, nel senso che non c'è, questo è messo in evidenza, c'è un riferimento a Gesù ma non c'è modo di fare il nome di Gesù, e non c'è il modo di fondarsi su un ambiente dove il fatto, perché è un fatto e non è un'ideologia, è un fatto e non è un mondo mitico. Il fatto della fede di Israele, di cui Dio si è venuto ed è lì, è venuto a cercare l'uomo, questo non si riesce a dire. Rimane qualcosa di incompiuto.
Oggi di Paolo all'Areopago inizia evidentemente con una sorta di complimento al versetto 22. Uomini ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi, siete eccezionalmente devoti. È chiaro che c'è anche la necessità di iniziare per bene un discorso e quindi di non entrare direttamente, ecco, nel merito di una opposizione. Però, tutto sommato, vedendo poi in seguito e ripensando a queste parole iniziali, credo che si possa ritenere che vi sia anche una specie di ironia da parte di Paolo che osserva forme di religiosità che, come spiega nel seguito, nella prima parte di oggi, non hanno in gran parte alcun senso, cioè tutto ciò che riguarda un culto appoggiato su delle cose manufatte in ambienti costruiti dagli uomini fa parte della mondanità e che lo portava nel passo di ieri a fremere perché la città era piena di idoli. E tanto più che nel versetto 23, anche qui, Paolo benevolmente riprende la scritta che si trova su un altare che ha visto, però in sostanza è molto dura l'espressione che usa: quello che voi non conoscete, al quale rendete culto, questo io ve lo annunzio. Cioè, modestamente, io ebreo lo conosco, quel Dio che voi dite e scrivete di non conoscerlo. Quindi il discorso, diciamo, ha delle ambivalenze. Evidentemente Paolo cerca il consenso degli uditori, utilizza addirittura dei testi della letteratura pagana, però non rinuncia a ciò che lo caratterizza come rappresentante del giudaismo e poi del cristianesimo, perché la chiarezza della sua sintesi lo porterà poi a citare la risurrezione dei morti. Quindi io vedo nell'annuncio di un Dio che crea, che fa il cielo e la terra, una certa opposizione all'idea di uomini che costruiscono dei prodotti con le loro mani per rendergli culto, e perciò anche il fatto che Paolo possa dire al versetto 25 non si lascia servire dalle mani umane, non si lascia propriamente curare dalle mani umane, cioè le nostre mani non possono prendersi cura e non possono servire Dio. Il rapporto è esattamente rovesciato: non siamo noi che serviamo Dio, ma è Dio che crea noi. Perciò anche qui vi è, mi sembra, una forte opposizione, come veniva accennato, anche il fatto che Dio non ha bisogno di noi, ma noi in quanto creature dipendiamo da Lui, riceviamo da Lui vita, respiro e il tutto.
quell'idea che Paolo porta di un Dio creatore è un'idea assolutamente contraria alla logica, al pensiero corrente ad Atene nel primo secolo d.C. Come pure il fatto della ricerca di Dio, questo mi pare il punto più bello del passaggio di oggi, cioè questo Dio creatore che quindi ha creato un solo genere umano e ha stabilito tempi e spazi perché la popolazione si distendesse sul pianeta, lo ha fatto perché cerchino Dio, ma questa ricerca di Dio è la ricerca di un cieco. Il termine cieco letteralmente non c'è nel testo originale, ma è suggerito dall'idea del tastare, del palpare, perché in effetti se si vanno a vedere le ricorrenze di questo verbo nell'Antico Testamento non è tutto sommato particolarmente adoperato, però sono inequivocabili, è sempre la ricerca di un cieco o di un quasi cieco, di un cecuziente. Il primo passo è la storia di Giacobbe che viene travestito da Rebecca, sua madre, per poter carpire la benedizione di Isacco, il quale per riconoscerlo lo deve tastare. Ma anche nel libro del Deuteronomio alla fine si parla della ricerca del cieco Sansone, che per fare la sua opera finale grandiosa di uccisione dei filistei tasta le colonne del tempio. Questo è un passo importante per il discorso di Paolo. Sansone distrugge il tempio e offre la vita per distruggere il tempio, ma lo fa tastando le colonne. Anche i saccenti del libro di Giobbe o i peccatori di Isaia sono persone che cercano Dio a tentoni, perché Dio non si può trovare, in quanto tutti abbiamo dei limiti e perciò siamo come gli idoli. Perché questo è poi quello che Paolo sta dicendo, cioè hanno mani e non palpano, questi versetti che abbiamo in mente perché li ripetiamo anche nei nostri salmi delle lodi, hanno mani e non palpano, i piedi non camminano, bocca e non parlano, sono gli idoli. Diversamente la ricerca di Dio nella rivelazione biblica, e questo è un tema che si trova in Gesù. Gesù parla del fatto che Dio cerca l'uomo, per esempio alla Samaritana, Dio cerca tali adoratori, ma parla anche del fatto che l'uomo può cercare e anzi deve cercare Dio. Cercate e troverete, chi cerca trova, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Perché cercate? Questi sono gli angeli che rimproverano le donne al sepolcro. Perché cercate il vivente con i morti? La ricerca umana di Dio è una ricerca limitatissima, come quella di un cieco che deve appoggiarsi sui sensi per cercare di capire dove andare, mentre invece è chiaro, Dio si rivela a Israele, Dio parla al suo popolo, Dio dona la legge al popolo eletto, Dio illumina il suo cammino nel deserto, Dio dà ad Israele la legge per tutte le nazioni, questa è la vera luce del mondo. E perciò non abbiamo bisogno di cercare, perché è la luce che ci investe, è la luce che ci illumina. E
quello che in realtà Paolo mi pare con molta chiarezza stia dicendo è che è il Signore che si è rivelato al suo popolo e noi possiamo soltanto accogliere questa grande notizia di una visita di Dio all'umanità.